Buongiorno a tutti e bentornati per la terza puntata della rubrica Medicina di Dio su Radio Buon Consiglio, che ringrazio per l'ospitalità. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia all'Università di Milano, ex ricercatore farmaceutico, e ad oggi studio l'approccio terapeutico fisico e spirituale di Sant'Eldegarda di Bingen, dottore della Chiesa. Nata nel 1098 e morta nel 1179, quasi 9 secoli fa, ma più attuale che mai. Oggi parleremo delle malattie dell'autunno e dell'inverno e dei cosiddetti mali di stagione e come curarli con la medicina ildegardiana, che poi sarebbe meglio chiamare medicina di Dio, come è effettivamente intitolata questa rubrica, perché la santa ricevette tutte queste informazioni attraverso visioni divine che descrisse accuratamente anche attraverso splendide miniature in tutta la sua immensa opera. Santa Eldegarda ricevette anche informazioni riguardanti altre materie, come ad esempio quelle teologiche, quelle riguardanti la musica, l'astronomia e altre ancora, ma noi ci occuperemo solo della sezione, chiamiamola così, terapeutica, anche se in realtà scopriremo via via che tutte queste branche sono interconnesse tra loro. Quindi, nella prima parte di questa puntata parleremo di alcuni concetti teorici che ci faranno comprendere la seconda parte più da vicino, cioè quella dei rimedi di cui vi parlerò. Come già accennavo nelle precedenti puntate, Santa Eldegarda di Bingen vede l'uomo come un microcosmo in relazione con tutta la creazione, cioè il macrocosmo, considerato come un unico grande organismo vivente in relazione con il Creatore. Ciò è anche teologicamente facile da intuire se si considera che prima del peccato originale di Adamo ed Eva, tutte le creature, uomo compreso, erano appunto in perfetta armonia le une con le altre e avevano lo scopo di dare lode eterna al Creatore, in gioia, in salute e in compagnia dello stesso Creatore, che, come si legge in Genesi, passeggiava nel paradiso all'aura vespertina. Genesi 3:8. Il peccato originale ha avuto, come sappiamo, molte conseguenze, purtroppo, sia sull'anima che sul corpo, tanto da rompere quell'equilibrio, quell'armonia primordiale e quindi essere la causa delle malattie e della stessa morte delle creature. Questo disequilibrio coinvolge anche i quattro umori del corpo umano, cioè il sangue, la bile gialla, la bile nera e il flegma, con un conseguente quadro di malattia. È anche necessario conoscere un ulteriore livello di relazione tra i quattro umori che ho appena citato e le quattro stagioni dell'anno: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, ma anche con i quattro elementi: aria, fuoco, terra e acqua. E ancora con i quattro temperamenti dell'essere umano: l'uomo sanguigno, il collerico, il malinconico e il flemmatico. Ed infine con le quattro stagioni della vita: l'infanzia, la giovinezza, l'età matura e la vecchiaia. Tutto ciò si riflette anche nella nostra quotidianità, attraverso la lotta delle virtù contro i vizi e viceversa. Questa premessa, seppur un po' tecnica e magari anche un po' noiosa, Era però necessaria per poter cogliere il principio per il quale non solo tutte queste componenti sono collegate alla salute, sia dell'anima che del corpo, ma anche per introdurre il concetto fondamentale per cui, per esempio, in autunno e in inverno si assiste ad una prevalenza di alcuni dei quattro elementi sopracitati e di conseguenza la carenza dei loro relativi opposti, anche perché è necessario cogliere tutte queste componenti, sia fisiche che spirituali, come collegate tra di loro, come da un invisibile fil rouge che compone una ragnatela, per cui basta che un solo tratto di filo si muova che tutta la ragnatela, avvertendo una variazione di tensione, cerca poi di ritrovare un suo equilibrio se può, altrimenti la ragnatela, cioè il corpo o l'anima, si ammalano. In autunno predomina l'elemento aria, insieme agli umori freddo e secco. E tutto ciò lo riscontriamo d'altronde anche nel regno vegetale, con la perdita delle foglie, l'indurimento, l'irrigidimento e il raffreddamento del terreno. In un certo qual modo lo stesso accade nel nostro corpo, per cui con l'alterazione dell'elemento aria, in autunno predomina anche la bile nera, ma anche il temperamento malinconico. In autunno e in inverno si assiste poi alla diminuzione del tempo di irraggiamento della terra da parte del sole e quindi la diminuzione dell'intensità della luce in termini di raggi ultravioletti e infrarossi. La letteratura moderna scientifica è ricchissima di studi clinici che correlano la diminuzione della luce con il rallentamento delle funzioni sistemiche e organiche, ma anche all'influenza in ambito psicologico-comportamentale. Per cui questa combinazione di condizioni favoriscono due vizi ben specifici, la tristezza e l'accidia. Notate come la componente spirituale non è mai scollegata con quella fisica del corpo. D'inverno, invece, l'elemento preponderante è l'acqua, che è collegata agli umori freddo e umido, ma anche al fluido corporeo denominato flegma, al temperamento flemmatico e ai due vizi della pigrizia e della gola. Quando questi umori diventano eccessivi, nascono le tipiche malattie invernali: raffreddori, influenza, febbre, mal di gola, bronchiti, polmoniti incipienti, reumatismi, otiti, ipoacusia da ristagno di catarro eccessivo, ritenzione idrica, stanchezza cronica e anche depressione stagionale. Nel suo dramma morale Ordo Virtutum di circa dell'anno 1151 circa, Santa Hildegarda personifica le virtù che combattono i vizi. Nei mesi freddi la voce più pericolosa del diavolo è proprio la tristizia seculi e l'accidia. I rimedi che la santa prescrive hanno quindi sempre un doppio scopo: riscaldare e asciugare il corpo, ma anche riaccendere la gioia dell'anima e la lode a Dio. Tutte queste componenti che vi ho citato vengono, per così dire, riequilibrate con l'utilizzo dei rimedi di cui parleremo tra poco. Nel libro delle creature tutti i rimedi vegetali e animali vengono descritti specificando se sono prevalentemente caldi, freddi, secchi, secchi o umidi. Alla luce di ciò che abbiamo detto fino ad ora, quindi, intuiamo più facilmente l'importanza degli umori tipici della stagione fredda e quindi ci aspettiamo che i rimedi per curare queste malattie siano di natura calda o umida per contrastare efficacemente il freddo e il secco dell'autunno, oppure il freddo e l'umido dell'inverno, e infatti è proprio così. Saint Hildegarda ci riferisce che durante le malattie da raffreddamento si forma, cito, una dannosa mucillagine che a volte penetra nel naso e nella gola. Facciamo un piccolo spazio di riflessione musicale per riprendere tra pochi secondi. Ora vi farò una carrellata di rimedi per diversi mali di stagione che è diciamo una spolverata di rimedi che in realtà sono quelli che io considero personalmente i più utilizzati, i più efficaci, i più significativi, anche se è evidente che non solo i rimedi per questi mali della stagione fredda sono molti di più di quelli che vi racconterò, ma specialmente l'approccio per guarire non è quello del distributore di lattine in cui si mette il gettone e scende la lattina, leggi, prendo appunti su questa puntata della medicina di Dio e provo il tal o il tal'altro rimedio. Sappiamo bene che non funziona così, perché questa è medicina olistica. Quindi un conto è il racconto che vi posso fare ora e l'elenco di questi rimedi. Diverso è invece mettersi proprio con grande fiducia nelle mani degli esperti di medicina integrativa perché possano avere il quadro completo della sintomatologia, ma anche dell'intero individuo che hanno di fronte. Per poter scegliere quindi tutta una serie di rimedi che comprendono anche la detossificazione dell'organismo, ma anche tutto l'aspetto spirituale per poter avere una garanzia di successo. Ma andiamo con ordine. Il primo rimedio di cui vi parlo è il rimedio universale per l'influenza e le sue conseguenze, quindi il mal di gola, la tosse, il raffreddore, la raucedine, il mal di testa associato all'influenza e alla sinusite, per esempio, e tutti gli altri sintomi. Qual è questo rimedio? È la mistura a base di polvere di pelargonio, detto anche geranio inglese, unito però al pietro romano e alla noce moscata. Quindi è proprio un mix di polveri di parti di queste tre piante essiccate. E come va utilizzata? Va utilizzata in modi diversi a seconda di qual è il sintomo da curare. Numero 1. Leccata dal palmo della mano nella misura di 1 o 3 punte di coltello o aggiunta a qualsiasi cibo per prevenire l'influenza ed il raffreddore. Quindi questa è una posologia di prevenzione. 2. Annusata nella misura di un pizzico, come se fosse tabacco, più volte al giorno per un mese in caso di raffreddore incipiente, brividi, starnuti, eccetera. Numero 3. In caso invece di mal di testa da influenza, la miscela di queste tre erbe va aggiunta, a una punta di coltello di sale da mangiare su una fetta di pane di farro e questa efficacia è praticamente immediata. In caso invece di tosse e influenza, numero 4, prepareremo una sorta di pancake cotti in padella con una noce di burro e guarniti con fette di mela e di zucchero di canna, utilizzando una piccola porzione di farina di farro, mezza tazza di acqua e 5 punte di coltello della mistura delle tre erbe di prima. Quindi notate la versatilità di questo che è considerato il rimedio universale per l'influenza e tutte le sue conseguenze. La moderna letteratura scientifico-erboristica ci conferma che il geraniolo, cioè l'olio essenziale contenuto nella pianta, ha una forte attività sia antibatterica che antivirale, quando in questi casi gli antibiotici, diciamocelo, sono perfettamente inutili, ma vengono comunque prescritti a discapito dei pazienti. Vediamo un altro rimedio. Per liberare il naso chiuso a causa del raffreddore, che ricordiamolo è causato dal rinovirus, quindi è proprio un virus, è possibile preparare, ma anche comprare, una miscela composta dagli oli essenziali delle tre piante nominate proprio or ora. E inalare questo spray non direttamente spruzzato nel naso o addirittura in caso di mal di gola nella gola. Questo no, mai, perché gli oli essenziali non vanno mai spruzzati sulle mucose. E allora come si fa? Si usa il metodo medievale. Lo si spruzza sul dorso della mano e da lì si inala. Questo spray viene anche utilizzato come spray ambientale, tra l'altro profumatissimo, per diciamo isolare un'eventuale possibilità di contagio tra gli stessi elementi che vivono nella stessa casa. Quindi anche questa modalità d'uso è sempre molto interessante. Certo è, aggiungo un piccolo commento, che utilizzare delle piante contro i virus sembra un'aberrazione, ma queste tre piante che sono contenute in questa miscela, e cioè, le ripeto per un attimo, il geranio inglese o pelargonio, il piretro romano e la noce moscata, hanno una azione potentissima contro i virus, ma anche contro i batteri e in generale tutti i parassiti che insidiano il nostro equilibrio di salute. Quindi lo ridico e lo sottolineo con grande umiltà: queste piante sono potentissime anche contro i virus, sia che sia il rinovirus, quindi detto chiaramente volgarmente raffreddore, sia che siano virus influenzali. E lo dico da farmacista, quando sappiamo bene quanto le industrie farmaceutiche siano grandemente felici di farci acquistare antivirali e antibiotici che sono a volte poco efficaci. L'elisir di marrubio, un'altra pianta, è un altro rimedio antinfluenzale molto efficace per combattere raffreddore, tosse e raucedine, ma anche bronchiti acute e croniche, per tosse, forti attacchi di tosse, asma e catarro polmonare da tubercolosi. Marrubio, finocchio, aneto e verbasco sono le quattro erbe che vanno fatte bollire nel vino per qualche minuto, si filtra il tutto e si beve caldo. Niente di più facile. Dalla botanica farmaceutica prendiamo che il marrubio fa aumentare la produzione delle secrezioni, facilitando così l'espettorazione, oltre ad essere anche antibatterico e antivirale. In caso di tosse secca, invece, quella persistente, il rimedio indicato prevede la preparazione di una zuppa di farro che contenga i noccioli sgusciati delle prugne e ammollati nel vino per uno o due giorni. La cura dura un totale di 5 giorni. In caso invece di febbre è anche praticamente infallibile l'imperatoria, un'erba la cui radice viene debitamente preparata col vino e assunta a stomaco vuoto prima dei tre pasti per 5 giorni. Quando il raffreddore diventa cronico o se è in presenza di sinusite oppure addirittura febbre da fieno, allergica intendo, basterà far affumicare delle foglie di finocchio e di aneto e ispirarne i fumi sia col naso che con la bocca, e le erbe calde poi verranno mangiate con un po' di pane. L'elisir di lingua cervina, detta anche scolopendrio, è molto utilizzato in caso di bronchite cronica o tosse derivante da disfunzioni epatiche. Il punto di forza di questo rimedio molto prescritto ed efficacissimo è che agisce contemporaneamente sia sul fegato che sui polmoni e in aggiunta regola la tiroide, protegge le ovaie e il pancreas e è adatto anche per i diabetici. In caso invece di febbre influenzale, particolarmente nei bambini, ma anche per noi adulti, vale la pena davvero tenere presente la tintura madre di Aquileggia. Anche la galanga della quale abbiamo parlato nella scorsa puntata viene utilizzata con risultati sorprendenti per curare la febbre, sciogliendola semplicemente in un bicchiere contenente acqua e succo di lampone o da sola per abbassare la febbre. Teniamo presente però che la galanga non va mai data a pazienti che già assumono farmaci anticoagulanti. In caso di bronchite conclamata e magari anche cronica, l'elisir di bacche di ginepro fa scomparire in poche settimane l'intero quadro patologico. Spesso i bambini sono i più colpiti da otiti o infiammazioni dell'orecchio medio che ancora non si è completamente sviluppato in termini di dimensioni. In questo caso è bene avere sempre a portata di mano il cosiddetto olio di vite. Si tratta di un semplicissimo medicamento che ha la capacità di eliminare il dolore in pochi minuti, strofinando con forza il liquido sulla parte esterna e inferiore dell'orecchio, ed eventualmente si può enfatizzare l'efficacia di questo rimedio aggiungendo una o due gocce di puro olio di rose. Se invece capitasse di perdere la voce, basterà far bollire l'erba di finocchio e i fiori di verbasco nel vino per pochi minuti. Si filtra il tutto e si beve ben caldo ogni 2 o 3 ore. Sant'Edegarda di Bingen utilizza anche rimedi minerali. In caso di ipoacusia causata da deposito di catarro o infiammazione dell'orecchio medio, basterà bagnare con la propria saliva un diaspro e appoggiarlo all'orecchio per 10 o 15 minuti. Il diaspro viene anche utilizzato in caso di raffreddore forte, inumidendolo con il fiato in modo che si bagni e si riscaldi. Dopodiché lo si mette nel naso, sì, avete sentito bene, nel naso, lasciandocelo per una ventina di minuti, e facendo in modo che il calore della pietra salga fino alla testa, così che questi umori vengano sciolti, liberando il paziente quindi da raffreddore forte e sinusite. In alcuni casi la modalità di prevenzione delle malattie da raffreddamento, secondo Sant'Eldegarda, prevede una procedura molto diversa da come siamo abituati oggi nel XXI secolo. È il caso, per esempio, delle saune con gli estratti liquidi di foglie, frutti e bucce del castagno, oppure il caso particolarissimo del trattamento della febbre con il topazio. Sentite un po' cosa ci dice la santa. Se una persona ha la febbre, dovrebbe fare tre piccole depressioni, chiamiamoli buchetti, con un topazio nel pane morbido e versare in questo del vino puro. E quando il vino scompare, dovrebbe versare di nuovo altro vino e guardare il suo viso in questo vino che versa in quelle cavità, come in uno specchio, e dire: mi guardo come in quello specchio in cui i cherubini e i serafini guardando Dio in modo che Dio mi tolga questa febbre. E così dovrebbe procedere spesso e sarà guarito. Non è infrequente che Sant'Eldegarda di Bingen associ delle preghiere specifiche all'utilizzo di alcuni rimedi, sempre per il motivo per il quale anima e corpo non sono mai e poi mai disgiunti fino alla morte. Oltre alla sauna con il castagno, esiste anche una vera e propria cura preventiva per tutte le malattie della stagione fredda. Si tratta del vino all'assenzio o enolito di assenzio. Questa cura preventiva efficacissima davvero prevede l'assunzione di minime quantità del rimedio ogni 2 giorni da maggio a ottobre. Molte persone che già sanno di avere il sistema respiratorio delicato praticano con successo questa cura preventiva ogni anno, sapendo di poter affrontare la stagione fredda in piena serenità e senza alcun malanno. Infine, Sant'Edegarda di Bingen collega le cause delle malattie del naso con la smania di divertirsi, il gusto dei piaceri, la sfrenatezza. Questo insieme di vizi, che la santa chiama Joculatrix, è contrapposta al pudore o verecundia, analoga alla modestia, per cui l'anima si abbevera delle cose celesti che ci rivelano i segreti di Dio nei decreti della Scrittura. La Santa dice infatti testualmente: lo sguardo con gli occhi dell'innocenza, io guardo con gli occhi dell'innocenza e posso penetrare queste cose con un atteggiamento rispettoso, secondo la volontà di Dio. Sparite quindi sporcizia e sudiciume di questo mondo. Nascondetevi, poiché il mio amato bene è nato dalla Vergine Maria. Queste sono parole che trovate in Scivias, capitolo 3. Infine, una piccola curiosità che ci ricorda, come si diceva la scorsa puntata, che è l'anima a condurre tutti i processi vitali del corpo. Sentite cosa ci dice a proposito dello starnuto Sant'Edegarda. Se il sangue umano non scorre più svelto e rapido nelle vene, ma è come addormentato, e se gli umori scorrono lenti, l'anima lo nota e allora scuote tutto il corpo con lo starnuto. Perciò essa risveglia il sangue e gli umori e li fa ritornare al loro giusto stato. Anche l'acqua marcirebbe se non fosse continuamente mossa dalle tempeste e dalle inondazioni. Allo stesso modo, un uomo dovrebbe internamente marcire se non potesse starnutire e purificare il naso soffiandoselo. Interessante, non è vero? Bene. Spero di avervi incuriositi a sufficienza, raccontandovi alcuni dei rimedi più utilizzati per le malattie da raffreddamento, anche se in realtà quelli proposti da Sant'Edegarda sono davvero molti di più. Ringrazio di cuore Radio Buon Consiglio anche per questa terza puntata e vi do appuntamento a domenica prossima, 21 dicembre, alle 14:30, quindi la stessa ora, per parlare degli occhi, della loro speciale caratterizzazione secondo Sant'Edegarda e dei rimedi delle patologie relative. Ave Maria, corredentrice.